Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che riguarda, si occupa dei temi della sanità e della disabilità e che torna anche quest'anno in una nuova edizione, sempre il venerdì dopo il GR delle 10.30, andiamo avanti fino alle 11.30. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto, come sempre. Buongiorno Vittorio, bentornato.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, una nuova stagione parte oggi, l'abbiamo detto, i nostri contatti sono sempre loro però, quindi abbiamo una casella di posta elettronica 372@radiopopolare.it a cui ci potete scrivere, soprattutto ci dovete scrivere con le vostre testimonianze, le vostre storie, le vostre segnalazioni che noi poi approfondiamo qui in diretta. E poi, dato che siamo in diretta, ci sono anche i contatti dell'Onda 331-6214-013 per SMS e Telegram e diretta @polpolarenetwork.it. Vi ricordiamo poi che abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire e che sulla nostra pagina di Facebook, così come in quella dell'Osservatorio Salute e in quelle diverse di Vittorio Agnoletto, potete trovare le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. www.difensoreregionale.lombardia.it è il sito internet di riferimento, insomma particolarmente utile sia questo sia il post che trovate sulle liste d'attesa. E allora Vittorio, entriamo nel vivo di questa prima puntata di stagione. Di che cosa parleremo?
Siamo presissimi. Abbiamo una quantità di notizie, di informazioni infinite da darvi per recuperare 2 mesi di assenza. Partiremo dalla presentazione delle novità dell'anno su 37.2 e non solo. Proseguiremo ascoltando la testimonianza di un'ascoltatrice che si è presentata per fare un esame, ma il medico non c'era. Vi daremo molte informazioni e aggiornamenti utili, ma veramente tanti. E infine parleremo della sentenza che ha sancito che per l'assistenza degli alunni con disabilità si deve tener conto anche dei vincoli finanziari delle amministrazioni locali.
E allora questo è il riassunto di quello che accadrà nella prossima ora. Cominciamo quindi con alcune novità che ci riguardano.
37.2 vi riserva alcune sorprese. Quest'anno faremo un percorso attraverso tutte le tematiche dell'invalidità civile. La legge 104 sull'handicap, la legge 68 sul lavoro, l'inabilità lavorativa. Inizieremo quest'autunno e approfondiremo tutti gli argomenti. È un percorso che dobbiamo riprendere perché l'ultima volta che l'abbiamo fatto è stato ormai qualche anno fa e ci sono delle novità anche dal punto di vista formale, legislativo e amministrativo. Ci sarà poi un altro percorso, un viaggio attraverso le regioni italiane per capire come funzionano i servizi sanitari regionali e cosa accadrà a ogni regione con la nuova legge sull'autonomia differenziata qualora disgraziatamente dovesse entrare in funzione. Vi ricordo inoltre che domani arriverà a tutti coloro che si sono abbonati, l'abbonamento è gratuito, il 12° numero di Diritti in Salute, la mia newsletter che vi tiene aggiornati sui temi della sanità e dei diritti a 360 gradi. Potete iscrivervi gratuitamente sulla piattaforma Substack, scrivete Diritti in Salute, Vittorio Agnoletto, appare la possibilità di iscrizione. Quali sono i temi che tratterà la newsletter? Beh, ce ne sono tanti. I tesori di Big Pharma nei paradisi fiscali europei. Parliamo di un tesoretto di 580 miliardi. Sempre più difficile la vita per le persone disabili. Come sta cambiando la sanità italiana in confronto ad altri paesi europei. E poi parleremo anche di farmaci che mancano, degli ospedali di comunità, parleremo di Gaza e anche di una prossima scadenza che è il G7 sulla salute ad Ancona.
E allora, oltre alle novità che riguardano la nostra trasmissione, oltre ad avervi ricordato la newsletter Diritti in Salute, ci sono però, Vittorio, anche delle importanti scadenze pubbliche.
Sì, la prima l'ho accennata adesso, dal 9 all'11 ottobre ad Ancona ci sarà il G7 sulla sanità. Potete trovare tutte le informazioni al link nog7ancona.noblogs.org, ne parleremo diffusamente nelle prossime puntate di 37.2. Ma dal livello globale torniamo al livello locale. La Lombardia assicura la campagna in difesa del servizio sanitario regionale dopo le quasi 100.000 firme raccolte e consegnate in regione, rilancerà la propria iniziativa il 1 ottobre alle ore 21 al Teatro della Cooperativa, con tanti ospiti: Lella Costa, Moniovadia, Mangoni, cioè Super Giovane, Renato Sarti, e con la partecipazione straordinaria di un'intervista a Silvio Garattini. Nel frattempo aspettiamo le decisioni del Tribunale, che speriamo ci dia la possibilità di fare il referendum regionale per cambiare la legge lombarda sulla sanità.
A proposito di vicende pubbliche, in queste settimane si è parlato molto degli assalti al pronto soccorso di Foggia e alle minacce agli operatori sanitari. I medici minacciano lo sciopero e dalla politica arrivano diverse proposte. Che cosa ne pensi, Vittorio?
Sì, se ne è parlato tanto, ma spesso se ne è parlato male. È evidente che chi dà l'assalto ai pronto soccorsi, chi minaccia i medici, deve essere punito, e su questo c'è il codice penale, su questo non si discute assolutamente, il governo sta prendendo delle decisioni. Però ci sono due informazioni che mi sembrano utili, due riconsiderazioni più che informazioni. La prima è molto semplice. Un parlamentare di Fratelli d'Italia ha proposto che chi dovesse assumere degli atteggiamenti violenti o di minaccia verso il personale sanitario sia sospeso per 3 anni dall'assistenza sanitaria gratuita. Ecco, questo è assolutamente inaccettabile. Ci sono tutti gli strumenti del codice penale per intervenire, ma voi sapete che noi medici giuriamo di assistere chiunque. E non è che se uno commette un reato poi può essere assistito a secondo se è in grado di pagare o meno, cioè si andrebbe a fare una discriminazione di censo. E questo non lo possiamo assolutamente accettare. Io mi auguro che quella proposta di Fratelli d'Italia sia rifiutata. Poi c'è un altro aspetto. Condanna durissima per chi commette violenze o minacce, però l'intervento del governo deve essere anche un altro. Deve essere quello di mettere in condizione i servizi di pronto soccorso di funzionare. Ci vuole personale, per avere il personale bisogna modificare le condizioni di lavoro e bisogna aumentare lo stipendio dei medici che svolgono un lavoro così stressante. Altrimenti le specialità per la medicina d'urgenza andranno deserte e quindi diventerà tutto molto più complesso, diminuiscono i medici disponibili e aumentano le code. Quindi oltre all'intervento repressivo ci vuole un intervento di rafforzamento di questo settore della medicina, che invece è molto abbandonato a se stesso.
Tre 6214013 ci scrive una persona, Vittorio, in questo momento ringraziandoci perché grazie a noi è riuscita a fare delle analisi in tempo non avendo trovato inizialmente alcun posto per delle ecografie con priorità 10 giorni. Alcune date proposte erano inizialmente nel 2025, poi a novembre a Lodi e così via attraverso il call center regionale. Invece questa persona ha seguito le nostre indicazioni, in 24 ore è stato trovato posto al Bassini. Insomma, ci fa piacere. E allora andiamo a cominciare con la prima testimonianza per quest'anno. È una testimonianza che arriva da un'ascoltatrice che ci ha mandato un audio che vi facciamo ascoltare. Sentite da lei che cosa le è accaduto.
Allora, oggi avrei dovuto fare una TAC coronarica al Don Gnocchi. Già in fase di prenotazione ho avuto diversi problemi perché il CUP della regione, che peraltro era restio in origine, non voleva prenotarmelo, mandandomi la conferma, mi scrive che devo richiedere al Don Gnocchi un modulo di consenso informato che devo far firmare dal mio medico curante e firmarlo anch'io. E questo modello cervello non si trova. Nella conferma mi scrivono anche che se non riesco per qualche motivo a trovare questo modulo, di scrivere una mail a un indirizzo del Dognocchi. Prontamente scrivo e il Dognocchi mi risponde con una risposta automatica che sostanzialmente mi dice vattelo cercare sul sito. Allora io, che sono una battagliera, muovo il mondo chiamando il CUP, chiamando l'URP, scrivendo eccetera, finché ottengo che mi richiamino sia uno che l'altro, e alla fine, mi sembra dall'URP, ricevo questo modulo di consenso informato che mando al mio medico, e quindi arrivo preparata oggi al giorno dell'esame, con anche la creatinina fatta appunto almeno 90 giorni prima, era appena scaduta quindi ho dovuto rifarla, eccetera eccetera. Arrivo lì, ci metto più di un'ora a arrivare, arrivo 40 minuti prima per arrivare diciamo in tempo. Peccato che al CUP mi dicono: ah, c'è un errore qui, l'esame oggi non lo può fare. E dico: come non lo posso fare? E sì, sa, non c'è il medico, sa, il CUP della regione prenota senza dirci niente, e questo è il risultato. E dico: come senza dirvi niente? A parte che non è così, perché lo mette nella vostra agenda, a parte che io ho anche parlato col vostro CUP, con il vostro URP, per avere questo modulo di consenso informato, e quindi avranno anche visto tutta la prenotazione eccetera. Dopodiché ci avete il mio numero di telefono, ci avete la mia email, perché non mi avete chiamato? E questa mi dice: ma noi l'abbiamo chiamata ieri, lei non ha risposto. Dice: ma cosa sta dicendo? Io non ho nessuna chiamata non risposta. E poi le dico: le pare che io, che sono diabetica da 10 anni, che ho dovuto interrompere la metformina, che sono a digiuno da almeno 6 ore, che non bevo caffè da 2 giorni, perché queste sono tutte le indicazioni che mi avete mandato eccetera, le pare che ci metto un'ora a venire fin qua e sono arrivata anche 40 minuti prima, e che tutto questo se io sapessi che non devo fare l'esame? E comunque non ci sono chiamate non risposte. Questa mi dice: beh, comunque niente, la richiamiamo noi, adesso vado a casa. E io ho detto: no, io non vado a casa, non solo non vado a casa, ma io non mi fido di una qualsiasi impiegata incompetente che dice di avermi chiamato e non mi ha chiamato, e quindi non mi posso fidare che me ne vado a casa e voi mi richiamate. Io esigo di parlare con un responsabile che si qualifichi e che mi dia la certezza assoluta che io verrò richiamata per rifissare un altro appuntamento, perché se no io non mi muovo da qua. Questa mi ride in faccia e dice con le sue colleghe: questa non si muove da qua, ha, 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 ha. E io cambio sportello e io le dico, e io la seguo, e questa continua a ridermi in faccia dicendo alle sue colleghe: questa non si muove da qua. Al che io, imbufalita, ovviamente non ti dico la scena, perché io urlavo come un'ossessa, che dal Dognocchi a San Siro mi hanno sicuramente sentito fino a Linate. Ho fatto irruzione nel CUP, nella parte dietro riservata. Io ho continuato a urlare come un'ossessa dicendo che volevo parlare con un responsabile, responsabile del CUP, responsabile dell'URP, responsabile dell'ospedale o il Padre Eterno, ma non me ne andavo da lì. Alla fine hanno trovato. Dopodiché lui ha cercato di rifissare chiamando il CUP della regione, perché ha dato anche la colpa alla regione, dicendo: questi prenotano, dicendo appunto che hai prenotato senza neanche dircelo. Che io dicevo: ma figurati, cioè prenotano con la vostra agenda, e comunque io ho parlato anche con il vostro CUP e URP, quello che dicevo prima, per il modulo del consenso informato. Morale: prova a rifissare con il CUP come presente. Il CUP della regione gli dice: ma come, questa ricetta è già stata usata, era previsto per oggi. E questo gli dice: sì, abbiamo avuto un problema, la sto chiamando proprio dal CUP del Dognocchi, abbiamo avuto un problema e non abbiamo potuto fare eseguire l'esame, dobbiamo rifissarlo. E alla fine dice: non c'è posto, quindi 2 ospedali su 2 non ce n'era neanche uno. Al che, messo giù il telefono, questo che si è qualificato come responsabile del centro prenotazioni del Dognocchi mi dice, mi dà il suo cellulare chiamandomi sul mio, quindi registrato, e mi assicura che mi avrebbe chiamato. E dopo un paio d'ore mi richiama questo dicendomi: ah, le ho fissato l'appuntamento al centro diagnostico per domani alle 15. E io gli ho detto: come mi ha fissato? Ma io adesso ho preso la metformina, che cosa devo fare? Non è che posso prenderla, la interrompo 3 giorni e poi la prendo una e poi magari la rinterrompo, cioè queste non sono medicine che uno può prendere stop and go. E questo, niente, se ne lava le mani e mi dice: è così.
E questa è la testimonianza che ci è arrivata dalla nostra ascoltatrice. Allora, vengono quindi proposte dal Don Gnocchi alla signora tre date. La prima il giorno dopo il mancato esame, la seconda però troppo la signora non poteva, la seconda era troppo vicina e non c'erano i tre giorni necessari all'interruzione delle terapie, e poi su questo approfondiamo. La terza poi non è stata accettata per un problema sanitario della signora, che quindi non ha potuto accettare. Noi abbiamo scritto al Don Gnocchi per invitarli in trasmissione e ci hanno risposto ieri e ci hanno scritto una lunga nota, ve ne leggiamo solo dei passaggi. Dicono: purtroppo si è improvvisamente verificata una non preventivata assenza per motivi urgenti del medico radiologo esperto nella refertazione di tale esame che doveva appunto fare la signora, quindi ammettono questa cosa. Poi dicono: tutti i pazienti in nota in quella data e nei giorni successivi sono stati allertati e rassicurati circa l'impegno della struttura a recuperare gli appuntamenti non appena si fosse reso nuovamente disponibile lo specialista. E poi però scrivono: nonostante i tentativi eseguiti, quindi dicono che ci sono stati dei tentativi, non è stato possibile raggiungere telefonicamente la signora, che si è regolarmente presentata in struttura. Ricordate che Anna appunto ha detto che non ha ricevuto nessuna telefonata. Il responsabile del poliambulatorio ha pertanto prontamente attivato il percorso a tutela agendo nel modo che segue, e riracconta quello che ci ha già raccontato l'ascoltatrice appunto. La signora è stata quindi informata che la fondazione avrebbe provveduto a inserirla nelle liste di recupero non appena lo specialista fosse rientrato in servizio. Sono stati proposti altri appuntamenti di cui appunto vi ho parlato un attimo fa, e poi concludono dicendo: riteniamo di aver prontamente risposto con ogni possibile azione nei termini e modi previsti dalla normativa vigente, compatibilmente con le reali opportunità organizzative, eccetera. Vittorio.
Beh, quello che emerge è sempre la stessa cosa. Non c'è nessun collegamento che funzioni realmente tra il CUP regionale e le singole strutture, perché come vedete le agende non sono sincronizzate, e la signora ha descritto la telefonata che è avvenuta tra i due responsabili. Seconda questione: se un esame richiede una preparazione non si può avvisare la persona 24 ore prima. Ma la cosa più grave è quello che racconta l'ascoltatrice di come è stata ricevuta lì al Don Gnocchi. Se il Don Gnocchi disdice un appuntamento e oltretutto risulta che non abbia telefonato, è responsabilità del Don Gnocchi, secondo le regole regionali, seduta stante, prenotare quell'appuntamento o presso la struttura stessa entro i tempi stabiliti o presso altre strutture, non lasciare andare via la persona dicendo vi richiameremo. Ecco, aggiungo che la cancellazione di visite e di appuntamenti improvvisamente sta avvenendo troppo spesso. Ma questo è il funzionamento del nostro servizio sanitario regionale, al di là delle tante dichiarazioni dell'assessore.
Continuate quindi a mandarci le vostre segnalazioni a 372@radiopopolare.it, perché come vedete poi noi le approfondiamo in onda e invitiamo anche le strutture e le istituzioni a rispondere. Cominciamo una pagina adesso importante con aggiornamenti vari che vi invitiamo a seguire. Cominciamo da cosa accadrà, Vittoria, ad un cittadino, una cittadina che non può presentarsi ad una visita o a un esame che ha prenotato.
Sì. Cioè, stiamo parlando della vicenda per cui un cittadino si presenta e cioè un cittadino fissa un appuntamento e poi non è in grado di presentarsi. La Lombardia, ma anche altre regioni, devono applicare le direttive nazionali che prevedono che il CUP ricordi al cittadino 2 giorni lavorativi prima della visita prenotata l'appuntamento. Quindi, prima cosa, il CUP deve chiamarvi 2 giorni prima dell'appuntamento per ricordarvi che avete quella scadenza. Se il cittadino non disdice la visita e non si presenta, deve pagare il ticket. La Regione Lombardia ha applicato questa indicazione nel modo che segue, e cioè ha ribadito che chi non si presenta deve pagare il ticket e ha ribadito, anzi ha inserito una novità, e cioè che il ticket deve essere anche pagato da coloro che sarebbero esenti al ticket stesso. La regione Lombardia dice che dovresti disdire 3 giorni di anticipo e non 2 giorni come invece prevede la normativa nazionale. Ma c'è anche un altro aspetto. La regione Lombardia non ha precisato se questo accade, cioè il fatto di dover pagare il ticket se non ti presenti, anche se il CUP non ti richiama 2 giorni prima per ricordarti la visita. Cioè, tradotto, il cittadino deve pagare se non si presenta e se non avvisa 3 giorni prima, e deve pagare anche se è esente al ticket. La regione Lombardia però non considera, o almeno non ha messo nero su bianco, che cosa accade se il CUP non rispetta, cioè il Centro Unico di Prenotazione, le indicazioni nazionali, cioè di avvisare il cittadino 2 giorni prima ricordandogli l'appuntamento. Quindi dalla decisione della regione Lombardia sembra che il CUP possa benissimo non rispettare le normative, cioè non avvisarti, non ricordarti dell'appuntamento. Tu invece, cittadino, devi comunque pagare se non ti presenti. Quindi prendetene nota, perché altrimenti finite per pagare il ticket. Detto questo, credo che sia una questione di buona educazione avvisare, perché così si liberano degli altri slot per altre persone.
Abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte di 37.2. Radio Popolare, prima puntata di stagione, e vi stiamo dando delle informazioni che potete naturalmente poi recuperare anche nei nostri podcast che trovate sul sito della radio. C'è la pagina dedicata alla nostra trasmissione, come per tutte. Allora riprendiamo, e riprendo io, Vittorio, con un altro ascoltatore che ci ha scritto in queste settimane per ringraziarci, e vi spiego che cosa è successo. Signor Carlo ci ha scritto: sono un vostro abbonato, dato che devo fare un esame abbastanza urgente, ma purtroppo, pur avendo la priorità a 10 giorni, non riesco a trovare il posto con il Servizio Sanitario Nazionale se non a luglio del 2025. Mi sembra di aver sentito alla vostra trasmissione che c'è la possibilità di farsi rimborsare. Vorrei sapere qual è la procedura. Noi abbiamo allegato le istruzioni, e magari adesso, Vittorio, possiamo anche ricordare questa questione del rimborso e del passare più che altro al privato con il ticket. E lui ci scrive poi: grazie per il vostro aiuto. Dopo aver seguito le vostre istruzioni, ATS mi ha telefonato la mattina dopo e mi ha trovato posto a San Paolo per il 15 luglio. Poi mi hanno addirittura detto che c'era un posto a San Donato per il 9 di luglio, quindi ancora prima. Improvvisamente i posti sono saltati fuori come funghi.
Sì, questo è veramente incredibile. Quando una persona protesta e fa capire che conosce le leggi, allora di colpo i posti ci sono. Vuol dire che quei posti c'erano anche prima. Perché non vengono messi a disposizione? Probabilmente perché in questo modo si spinge la persona ad andare verso il privato. Io ricordo che se vi dicono che non c'è posto per fissarvi un appuntamento nei tempi richiesti dal vostro medico, voi dovete chiedere a quella struttura di fissarvi lei direttamente l'appuntamento presso un'altra struttura dentro il periodo di tempo indicato dal medico e all'interno della zona territoriale definita dalla ATS. Non è che vi devono dire a voi: andate a cercare un altro posto, no? Chi vi dice no, il primo che voi contattate e che vi dice no, noi non abbiamo posto, sono loro che devono terminare il colloquio e la telefonata avendovi fissato un appuntamento in un'altra struttura pubblica o convenzionata dentro il tempo stabilito e all'interno della stessa zona territoriale coperta dall'ATS. Se questo non avviene, voi avete diritto a chiedere a quella struttura pubblica che vi fissi immediatamente una visita intramenia, cioè una visita privata dentro la struttura pubblica, pagando, se dovete pagarlo, solo e unicamente il ticket. E anche in questo caso non possono dire di no e non possono mettervi giù la cornetta. Tra l'altro esiste proprio una circolare mandata dall'assessore a tutti i direttori sanitari molto recente che dà indicazione di agire in questo modo, che peraltro è quanto è previsto dalla legislazione nazionale.
Ci è arrivata poi una domanda su un argomento importante che riguarda i prelievi a casa. Ci scrive un'ascoltatrice: mia cognata purtroppo deve sottoporsi periodicamente al test in oggetto, a un test per via della candida albina scontratta in ospedale. Fino a quando era in ospedale il test era gratuito, mentre ora che è a casa le hanno riferito che è a pagamento e che costa 70 euro. Dato che mia cognata ha l'esenzione 048 con invalidità al 100%, è possibile che questo test sia solo disponibile a pagamento?
No, non è così. Tutti gli ospedali pubblici devono fare questo esame, ovviamente presentando la richiesta da parte del medico curante, e la paziente paga solo e unicamente il ticket. Le strutture convenzionate col servizio sanitario regionale dovrebbero fare egualmente. Se questo non accade è perché quella singola struttura ha accordi differenti con la regione. A quel punto il consiglio che noi diamo è: si rivolga a una struttura pubblica e pagherà, se dovuto, solo il ticket. Se esente non pagherà nulla.
Andiamo avanti con questo capitolo che riguarda informazioni utili. Ci hanno chiesto cosa accade alle lavoratrici e ai lavoratori del settore privato quando sono malati e non sono trovati a casa dal medico fiscale. Ci hanno chiesto quali sono le sanzioni.
Sì, questo è importante perché ce lo chiedono veramente in tanti. Stiamo parlando di quei lavoratori che sono in malattia, che devono quindi rimanere a casa tutti i giorni, anche quelli festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Se il medico fiscale fa un controllo e non trova il lavoratore, lascia una lettera e il lavoratore dovrà presentarsi poi all'INPS per una visita. Però nel frattempo possono scattare degli interventi da parte dell'INPS se il lavoratore non è in grado di giustificare l'assenza, per esempio di dimostrare che non era a casa perché si era recato dal medico curante, era a fare un esame o era per un'urgenza in farmacia. Allora, di fronte a un'assenza che invece rimane ingiustificata, che cosa accade? La prima volta c'è una trattenuta dell'intera indennità e questa trattenuta può arrivare fino a 10 giorni a partire dall'inizio della malattia. Se c'è una seconda assenza ingiustificata, scatterà una trattenuta del 50% dell'indennità per il restante periodo, cioè di metà di quanto dello stipendio. Di fronte a una terza assenza sempre ingiustificata, cioè il medico fiscale per la terza volta non ha trovato a casa il lavoratore, scatterà la trattenuta dell'intera indennità da quella data, dalla data della terza assenza ingiustificata. Ecco, quindi questo è importante perché sono sanzioni abbastanza pesanti. Quindi cercate di farvi trovare a casa quando siete in malattia, non uscite in quell'orario, cioè dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Andiamo ad aprire un altro capitolo che riguarda le cartelle cliniche. Un ascoltatore infatti ci ha scritto: la Corte di Giustizia Europea ha deciso che in relazione al rilascio della cartella clinica di un paziente che ne facesse richiesta ad un medico o a un ente ospedaliero, il richiedente, appunto il paziente, quindi non debba sostenere alcuna spesa. Stiamo parlando del primo invio della cartella. Tuttavia, continua l'ascoltatore, pare che questa sentenza non sia diffusamente nota né applicata. L'ascoltatore infatti ha chiesto una copia della cartella clinica per un intervento subito all'ospedale San Gerardo di Monza e gli è stato chiesto il pagamento appunto di una somma che è di 20 euro. L'ascoltatore si è rivolto allora alla TS Brianza per chiedere appunto come stanno le cose. E l'ATS ha risposto con una mail molto generica dicendo: dovrebbe fare riferimento agli URP delle strutture sanitarie sul territorio e poi dà i link di tutte le strutture afferenti all'ATS della Brianza. Vittorio.
Allora, noi abbiamo fatto una ricerca e risulta che ci sia un'importante sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 ottobre del 2023 che stabilisce che la prima copia della cartella clinica deve essere data gratuitamente, in formato integrale e senza dover addurre da parte del soggetto che richiede la sua cartella clinica alcuna giustificazione. Quindi la Corte ha escluso ogni obbligo da parte del paziente di motivare la sua richiesta. Seconda questione su cui si è pronunciata la Corte. La prima copia deve essere della cartella clinica sempre a titolo gratuito. Solo in caso di ulteriori copie, qualora tali richieste siano infondate o eccessive, allora possono far pagare il costo della cartella. Cioè in quel caso allora la cartella non è più gratuita. Terza questione che è estremamente importante. Se c'è una normativa nazionale precedente all'entrata in vigore di questa decisione, questa normativa nazionale non può prevedere il pagamento di un corrispettivo per il rilascio della prima copia della cartella clinica, adducendo il mero fine di tutelare gli interessi economici del titolare del trattamento, quindi del medico della struttura sanitaria. Questo è importante perché in Italia c'è una legge precedente che prevede il pagamento della cartella clinica, ma questa legge è scavalcata dalla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che dice anche se ci fosse una legge nazionale precedente che stabilisse qualcosa di diverso da quanto noi giudici affermiamo, dice la Corte, questa legge non può comunque prevedere il pagamento della prima copia della cartella clinica. Quindi potete riascoltare il podcast, prendere nota della decisione, che è la sentenza del 26 ottobre 23, magari potete anche scaricarvela e quando andate a chiedere copia della cartella clinica dire la prima copia non la dobbiamo pagare.
E sono le 11:11 e tra pochissimo andiamo a scuola. Ci arrivano, Vittorio Agnoletto, delle messaggi, delle mail. Adesso magari cerchiamo di andarle a recuperare verso la fine della trasmissione, ma adesso andiamo a commentare invece una recente sentenza che ha sancito che per l'assistenza degli alunni con disabilità si deve tenere conto anche dei vincoli finanziari delle amministrazioni locali. Abbiamo in collegamento per commentare questa notizia Salvatore Nocera, che è esperto di normativa a favore delle persone con disabilità, è già stato membro dell'Osservatorio Nazionale per l'Inclusione Scolastica del Ministero dell'Istruzione ed è esperto del tema scuola per la Federazione FISH, che è la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, forse vale la pena che precisiamo un po' meglio la questione. Siamo di fronte a una decisione del Consiglio di Stato che stabilisce che nel decidere, nel fornire un servizio per assistenza alle persone disabili, qui non parliamo dell'insegnante di sostegno nella scuola, quindi non stiamo parlando specificatamente della scuola, ma per fornire un sostegno, un accompagnamento, un aiuto, un operatore alle persone disabili come previsto dalla legge, bisogna tener conto delle compatibilità economiche del comune. Ecco, che cosa sta accadendo veramente e quali saranno le conseguenze?
Allora, intanto precisiamo che pur essendo la decisione del Consiglio di Stato, quindi organo superiore e massimo della giurisdizione amministrativa, questa sentenza vale solo per la persona che ha promosso il ricorso. Non è vincolante assolutamente in tutti gli altri.
Ah, è caduta la linea, quindi... Ah no, è tornato. L'abbiamo persa un secondo, Salvatore Nocera.
Sì.
L'abbiamo persa un attimo mentre diceva che appunto non è vincolante questa sentenza, giusto?
No, io sento ancora.
Sì, sì, ora la sentiamo anche noi.
Ecco, sì. Allora, quindi non è vincolante per tutte le altre corti amministrative, eccetera. Certamente crea un grande disagio perché riguarda la fornitura, diciamo, degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione delle persone con disabilità. Quindi pensiamo agli interpreti gestuali per i sordi, agli assistenti per il braille per i ciechi e pensiamo ancora agli esperti per la comunicazione dei ragazzi autistici che di solito si effettua tramite il metodo ABA. Quindi è una situazione che crea disagio. In che modo crea disagio? Se si dice che è il comune che deve dare queste condizioni, queste figure solo in base alla disponibilità di bilancio, molti comuni, perché riguarda i comuni per la scuola del primo ciclo fino alla scuola media, le regioni per le scuole superiori. E qua ci sono problemi gravi, perché questi comuni potrebbero e potranno ridurre le ore di assistenza date negli anni precedenti, giustificando in questo modo. Ora, la cosa assurda è che mentre il Consiglio di Stato detta questa comunicazione, questo orientamento, la Corte Costituzionale invece da anni e ancora oggi è di orientamento diverso, anzi direi opposto, perché mentre il Consiglio di Stato giustifica questa sua decisione dicendo che non esiste un diritto soggettivo pieno per l'assistenza come c'è per il sostegno. Quindi lui dice, per il sostegno c'è un diritto pieno e non ci sono problemi. Per l'assistenza invece, non essendo un diritto pieno, allora è il comune che decide secondo le sue disponibilità di bilancio. La Corte Costituzionale ha detto tutto il contrario. Ha detto che è un diritto insopprimibile, che non può essere assolutamente condizionato dalle disponibilità di bilancio. Cioè ci devono essere sempre i soldi o dei comuni o del contributo che lo Stato dà ai comuni e alle regioni per poter garantire questo diritto. Attualmente lo Stato dà circa 100 milioni ai comuni e circa 100 milioni alle regioni, mentre ovviamente i comuni ci mettono molto di più, anche perché si avvalgono di progetti con l'Unione Europea che fornisce dei finanziamenti sulla base di progetti riguardanti l'inclusione scolastica in Italia. Adesso quindi potrà succedere che i comuni potranno ridurre la fornitura degli assistenti. Ci sono anche i comuni in dissesto finanziario che quindi potranno dire ma noi non abbiamo una lira, come facciamo? Quindi dovremmo intervenire, come? Bisognerà vedere perché. Pronto?
Sì, sì, ci siamo, stiamo seguendo attentamente, poi abbiamo da fare delle osservazioni. Prego, concluda pure l'intervento.
Solo in due modi, o ottenendo un'altra decisione identica o contraria, e siccome il Consiglio di Stato già aveva fatto delle decisioni opposte a quella che ha fatto adesso, e allora arriva a un'altra decisione, si potrebbe chiedere l'adunanza generale di tutte le sezioni del Consiglio di Stato perché e ottenga un'interpretazione definitiva che non può essere che quella conforme alla Corte Costituzionale. Altrimenti si dovrebbe intervenire sul governo perché modifichi la dizione letterale di alcune norme contenute nel decreto legislativo 66 del 2017, in cui si dice espressamente che i comuni per questo tipo di attività sono vincolati ai bilanci, ai vincoli di bilancio.
Certo, ecco, vale la pena magari ricordare che stiamo parlando di assistenti, ufficialmente si chiamano assistenti per l'autonomia. Perché per l'autonomia? Perché questi assistenti hanno il compito di favorire la possibilità anche di comunicazione e quindi di condurre una vita sociale alle persone che hanno alcuni tipi di disabilità che rendono complessa la relazione. E quindi è un aiuto anche fondamentale per uscire dall'isolamento. Ora, se questo aiuto viene negato, gran parte di questo lavoro, di questo ruolo, non viene svolto, oltre al fatto che un ulteriore peso ricadrà sulle famiglie. Ma c'è un aspetto estremamente preoccupante, oltre a quelli che sono stati illustrati molto bene, e cioè un comune, anche se non è in dissesto finanziario, in base a quali criteri deciderà le proprie priorità? Ecco, è questo il punto. Cioè, finora si diceva, prima di tutto l'assistenza alle persone più deboli e più fragili. Questa spesa non deve essere messa in discussione. Poi discuterete di piani urbanistici, di tutte altre cose, di iniziative culturali e via dicendo. Qua invece si afferma con questa sentenza che il comune è libero di decidere le proprie priorità economiche e può lasciare indietro questo tipo di servizi. Questa è una cosa estremamente grave, anche perché si dovrebbe andare di caso in caso e continuare a fare ricorsi e mettere in discussione le singole decisioni del comune. Ecco, è così la situazione?
Esattamente. Direi che ormai si applicano una delle due soluzioni che ho proposto, oppure non ne veniamo fuori. Perché probabilmente se i comuni si muovono, le regioni si muovono secondo questa decisione del Consiglio di Stato, i danni e la lesione dei diritti per gli alunni con disabilità sono forti. Pensi che alcuni comuni addirittura alcune scuole hanno cominciato a dire alle famiglie: non portate i bambini o i ragazzi a scuola nelle ore in cui mancano gli assistenti o in cui c'è stata la riduzione degli assistenti. E questa è una cosa gravissima, perché va in collisione, certo, con una norma fondamentale della legge 104 del 92, ecco, segnatelo tutti, che è l'articolo 12,4, nel quale è scritto espressamente che nessuna disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica.
Grazie mille, grazie Salvatore Nocera, che è esperto del tema scuola per la Federazione FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie moltissimo. E come capite, noi qui stiamo assistendo a delle manovre a tenaglia che vanno a distruggere e a limitare sempre più l'assistenza alle persone con disabilità e soprattutto ai giovani. Abbiamo la mancanza di personale nelle UOMPI, servizi per i minori, abbiamo quindi liste d'attesa che sono lunghissime, abbiamo la certificazione di DSA, che sono i disturbi specifici dell'apprendimento, che viene lasciata al privato e che diventa pagamento, altrimenti nel pubblico deve aspettare anni, ma intanto la scuola va avanti. Abbiamo adesso un attacco a questi educatori, a questi operatori finalizzati ad aumentare l'autonomia di questi soggetti, e ovviamente cosa accade? Che poi ogni istituzione scarica su altri, e la scuola, di fronte al fatto che vengono tagliati questi operatori che non sono l'insegnante di sostegno ma che lo affiancano, cosa dice ai genitori? Tenete a casa i vostri bambini, Ma come fanno i genitori a tenere a casa i bambini se devono lavorare? E quindi vuol dire che viene messa in discussione l'occupazione femminile e che oltretutto questi bambini rimangono sempre più isolati. Veramente un circuito infernale. Vi terremo informati sulle iniziative che le varie associazioni decideranno di prendere.
Riusciamo a prendere un paio di sms che sono arrivati, uno un telegram, ci scrive Luigi: quest'estate a me hanno fatto saltare un appuntamento oculistico al poliambulatorio di via Quarenghi il giorno stesso della visita, dopo avermelo confermato due volte. Poi mi offro un appuntamento multimedica a Sesto, rifiuto e perciò salta e la ricetta scade. Una vessazione, dice lui.
È una vessazione purtroppo che non riguarda solo lui, cioè noi continuiamo a ricevere messaggi di persone a cui l'appuntamento viene cancellato il giorno stesso o il giorno prima. Riferitevi al difensore regionale, chiedete al difensore regionale di intervenire.
E poi ci scrive Luca, scrive: se il CUP e non una specifica struttura pubblica a non dare l'appuntamento nei tempi previsti, e qua torniamo all'argomento di prima, ci si comporta nello stesso modo che spiegavi prima? Quindi possiamo magari recuperare un attimo quello che abbiamo detto.
Assolutamente sì. Se voi chiamate e chiedete di fissare una visita a Niguarda, il CUP vi dice a Niguarda non è possibile entro il tempo richiesto dal vostro medico, facciamo finta 10 giorni, è il CUP regionale che non può mettere giù il telefono, ma vi deve dire: guardi, lei ha chiesto Niguarda, a Niguarda non è possibile fissare questa visita entro i tempi indicati dal suo medico. Stia un attimo al telefono che cerco un'altra soluzione. Cerca la soluzione. Guardi, ho trovato il posto al policlinico tra 5 giorni e lì viene fissata la visita. Il posto indicato deve essere all'interno del territorio della vostra ATS, che è già un territorio molto ampio. Noi chiedevamo che fosse all'interno del territorio della SST, ma invece è stato stabilito all'interno del territorio dell'ATS. Se il CUP vi dice no, non c'è posto né a Niguarda né al policlinico né da nessuna parte entro 10 giorni, se la vostra ricetta prevede di eseguire quella visita entro 10 giorni, allora voi sempre al CUP dite: benissimo, allora mi fissi l'appuntamento nel primo posto che ho chiesto, cioè in questo caso per esempio Niguarda, me la fissi intramenia. C'è una visita privata fatta dai dipendenti pubblici dell'ospedale e lui, cioè il cittadino, pagherà solo e unicamente il ticket. Se non deve pagare il ticket perché è esente, non pagherà nulla. Poi sarà l'ospedale che si metterà d'accordo con il medico, gli darà la differenza per il costo di questa visita. Questo è il meccanismo previsto dalle leggi, ufficializzato e ribadito da una recentissima circolare regionale. Quindi né il CUP centrale né gli sportelli territoriali delle varie strutture possono mettere giù il telefono, smettere di parlarvi e dire vi dovete arrangiare, come è accaduto all'ascoltatrice che abbiamo sentito all'inizio della trasmissione. Se questo non viene fatto, oltre a scrivere a noi, scrivete immediatamente al difensore civico regionale che interverrà. Queste sono informazioni molto molto precise. Ci sono altri messaggi?
Non ci sono altri messaggi per adesso.
No, sì, vedo qua un sms che mi dice: ma sono tassativi i tempi indicati per le persone che non sono trovate a casa dal medico fiscale? Dobbiamo stare a casa anche il sabato e la domenica? Sì. Dovete essere rintracciabili anche i giorni di festa. Lo dico perché poi arrivano le visite di controllo all'INPS, le persone dicono: ma era sabato, era domenica. No, per tutta la durata della vostra malattia, quegli orari 10, 12, 17, 19 dovete stare a casa. E se dite: ma sono andati in farmacia, se siete andati a prendere un'aspirina non è sufficiente come giustifica. In farmacia ci potete andare e sarete giustificati in quelle ore solo se è un farmaco che serve per una situazione di estrema urgenza.
37.2 torna venerdì prossimo dopo il GR delle 10.30. Scriveteci 37.2@radiopopolare.it. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoretti.
A presto.